Il radiogiornale.
Buongiorno da Gabriele Borer, il docente del Bellinzonese accusato di abusi su minorenni. L'inchiesta è ancora alle prime fasi. Il primo interrogatorio risale a 2 settimane fa. Un ostacolo di peso è stato rimosso ieri, ne rimangono altri, come i ricorsi sui futuri appalti per la realizzazione della rete tram-treno del Luganese. L'ambasciatore italiano in Svizzera rientrerà a Berna lunedì, a oltre 2 mesi dal suo richiamo in patria, sulla scia della tragedia di Crans-Montana. Nuovo capitolo nella politica dei dazi statunitensi del 100% per i medicinali, esclusi i paesi che già hanno intese, come la Svizzera. Pam Bondi, ministro della giustizia statunitense, silurata dal presidente Donald Trump, sullo sfondo la cattiva gestione della vicenda Epstein. Davos contro Zurigo e Friburgo contro Ginevra, le semifinali dei playoff di hockey, ultimi qualificati i ginevrini che hanno battuto ieri il Losanna. Iniziamo dunque con l'arresto di cui abbiamo ampiamente parlato ieri di un docente di una scuola media del Bellinzonese sospettato d'aver violato la sfera intima di alcune allieve, di aver insomma compiuto atti sessuali con delle minorenni. L'uomo si trova in carcere dal 17 marzo, l'inchiesta è dunque ancora agli inizi. Sui dettagli finora emersi sentiamo John Robbiani.
Un caso che ieri è diventato di dominio pubblico quando la direzione della scuola ha avvisato con una lettera le famiglie di tutti gli allievi dell'istituto. Dopo, Ministero Pubblico e Consiglio di Stato hanno così potuto informare la stampa e l'opinione pubblica. Per molti è stato uno shock e un fulmine a ciel sereno. Ma era un caso di cui già si vociferava in realtà da un po' di tempo, tanto che già il 18 marzo la procura aveva chiesto ai media di non diffondere la notizia dell'apertura di un procedimento penale nei confronti di un docente. Questo perché c'era bisogno di tutelare le esigenze istruttorie ed evitare, citiamo, il rischio di collusione. Era appunto il 18 marzo e il docente di 37 anni era stato arrestato da poche ore dopo essere stato convocato per un interrogatorio. Perché? Perché era stato notato in comportamenti impropri con un'allieva. E questo in ambiente scolastico. Il DEX, il Dipartimento dell'Educazione, della Cultura e dello Sport, aveva dunque fatto partire una segnalazione al Ministero Pubblico, da qui l'interrogatorio. E da quell'interrogatorio si è scoperto che le vittime potevano essere più di una. Il Ministero Pubblico ha preferito non precisare il numero di minorenni coinvolti e la loro età. Tutti elementi su cui sta comunque lavorando la procuratrice pubblica Valentina Tuoni. Fermo restando che l'inchiesta è ancora nelle primissime fasi.
Nel sottocenere il progetto di nuova rete tram-treno tra Lugano-Manno e Ponte Tresa ha fatto un importante passo verso la realizzazione. Il Tribunale Amministrativo Federale ha infatti respinto gli ultimi ricorsi contro l'autorizzazione a costruire data dall'Ufficio Federale dei Trasporti. I dettagli con Luca Berti.
Perno della nuova ferrovia sarà la galleria di 2,2 chilometri che sbucherà in centro a Lugano e che sarà collegata alla stazione. Contro espropriazioni, presunte mancanze progettuali e impatti fonici di vibrazioni erano stati inoltrati diversi ricorsi. Il Tribunale Amministrativo ha respinto anche gli ultimi. Alberto Del Col è direttore della RTTL S.A., la società creata per portare a compimento l'opera.
Questi erano gli ultimi 5 ricorsi pendenti, quindi a livello procedurale non c'è più nulla. Non è quello che permette di mettere il punto definitivo, occorre aspettare i 30 giorni del termine di ricorso, ma siamo un po' più avanti e possiamo guardare con ancora maggior ottimismo all'avvio dei cantieri.
Rimane dunque il dubbio di possibili ricorsi al Tribunale federale con effetto sospensivo, effetto contro cui i promotori si batteranno. Il vero rischio di ritardi, secondo Del Col, è però un altro.
Quello che può essere un pericolo, e quello c'è costantemente, ogni volta che viene fatta una delibera, questa potrebbe essere impugnata da chi non vince.
Nel frattempo, in 2 anni, la RTTL ha proseguito con la progettazione di dettaglio. Ora sono pronti i primi 3 capitolati d'appalto.
Il nostro programma prevede proprio questi primi 3 appalti di pubblicarli ancora nel corso di questa primavera. 2 primi appalti che riguardano la galleria, quindi il pozzo che andremo a realizzare nelle vicinanze della stazione Abesso e il portale lato ovest. Il terzo mandato sono invece dei muri di contenimento nella tratta di Oggio Manno.
L'apertura del tram treno rimane per ora in agenda per il 2035.
L'ambasciatore italiano in Svizzera, Gian Lorenzo Cornado, farà rientro a Berna lunedì. Lo ha comunicato ieri in serata al Ministero degli Esteri italiano al termine di un incontro di aggiornamento sulla situazione legata alla tragedia di Crans-Montana. Ricordiamo che Cornado era stato richiamato dal governo Meloni in aperto contrasto con la procura vallesana per le indagini sul rogo che ha costato la vita a 41 giovani. Sentiamo la corrispondente da Roma, Francesca Torrani.
Era il 24 gennaio, il proprietario del locale di Crans-Montana dove si è consumata la tragedia di Capodanno era appena stato scarcerato su cauzione. In quel momento Palazzo Chigi ha informato che il suo ambasciatore a Berna, Gian Lorenzo Cornado, sarebbe stato richiamato a Roma, aggiungendo parole indignate contro l'azione della procura di Sion. Tre giorni dopo il governo italiano ha alzato ancora il tiro e dettato alcune condizioni per l'eventuale rientro del suo rappresentante in Svizzera, su tutte la costituzione di una squadra investigativa comune per accertare le responsabilità della strage di Capodanno. Sono passati due mesi e un po', la squadra investigativa non è stata costituita nonostante le minacce e la procura di Roma, che indaga sulle morti italiane, e quella vallesana si sono incontrate già due volte. La collaborazione è stata dichiarata da entrambi i magistrati capo, Francesco Lovoi per Roma e la procuratrice generale Beatrice Piu per il Canton Vallese, fruttuosa e costruttiva. Ieri Palazzo Chigi, dopo un incontro alla presenza tra gli altri dei familiari delle vittime italiane, ha infine deciso di liberare l'ambasciatore Cornado e proprio lui al telefono ci ha detto che il rientro a Berna è previsto per lunedì in serata. Il governo ha anche confermato, lo aveva già annunciato nei mesi scorsi, che farà richiesta per costituirsi parte civile nel procedimento.
Negli Stati Uniti, un anno esatto dal famoso Liberation Day, Donald Trump ha colto l'occasione per rilanciare la sua politica dei dazi, in particolare sul settore farmaceutico. La Casa Bianca ha comunicato l'imposizione fino al 100% sulle importazioni di medicinali prodotti all'estero. Il decreto non riguarda la Confederazione, nei confronti della quale saranno applicate tasse doganali del 15%, la stessa aliquota riservata all'Unione Europea, al Giappone e alla Corea del Sud, cioè a tutti quei paesi che hanno già raggiunto accordi o intese con Washington e le cui aziende farmaceutiche hanno garantito investimenti miliardari negli Stati Uniti. Ricordo che Novartis ha promesso di investire 23 miliardi di dollari sui prossimi 5 anni, Roche addirittura 50. E sempre negli Stati Uniti il presidente Trump ha silurato la sua ministra della giustizia Pam Bondi, colpevole aver gestito in maniera scellerata tutta la vicenda Jeffrey Epstein, il miliardario pedofilo morto suicida in carcere. Al suo posto Trump ha nominato ad interim il numero 2 del Dipartimento di Giustizia, il suo ex avvocato personale Todd Blanche. Ci dice tutto il corrispondente Andrea Vosti.
Le indiscrezioni si sono rincorse per tutta la mattinata. Poi all'ora di pranzo ci ha pensato lo stesso presidente statunitense, con un post sul suo social media Truth, a confermare il licenziamento della sua fedelissima ministra.
Another major shakeup at the White House. Attorney General Pam Bondi has been ousted.
Pam Bondi, 60 anni, in passato procuratrice generale della Florida, paga la sua gestione scriteriata del caso Epstein. Una gestione che ha provocato la ribellione di una parte della base MAGA, Make America Great Again, e che ha più volte messo in imbarazzo lo stesso presidente.
The DOJ may be releasing the list of Jeffrey Epstein's clients? Will that really happen?
It's sitting on my desk right now to review.
Nel febbraio dell'anno scorso Bondi aveva affermato di avere sulla sua scrivania la lista dei clienti di Jeffrey Epstein, per poi fare marcia indietro e dichiarare chiusa l'inchiesta sul finanziere pedofilo amico di vip politici, tra cui lo stesso Donald Trump. Ma la sua tenuta, durata appena un anno e due mesi, sarà ricordata anche per la sua sfrontata fedeltà al presidente, per una plateale politicizzazione del Dipartimento di Giustizia e per le sue audizioni battagliere davanti alle commissioni del Congresso.
I'm not going to discuss anything about that with you, Senator.
Eventually you're going to have to answer for your conduct in this.
La parabola di Bondi ricorda da vicino quella del primo ministro della giustizia durante la prima amministrazione Trump, il senatore dell'Alabama Jeff Sessions, caduto in disgrazia per la vicenda Russiagate e licenziato dopo un anno e 10 mesi di incarico. Le redini del Dipartimento di Giustizia saranno affidate ad interim a Todd Blanche, l'ex vice di Pam Bondi ed ex avvocato difensore di Trump in occasione di 3 dei suoi 4 processi penali.
In Svizzera il Dipartimento federale degli affari esteri deve riesaminare la richiesta di rimpatrio di uno svizzero presunto membro del gruppo terroristico Stato Islamico. Lo ha deciso il Tribunale amministrativo federale sulla base del fatto che l'uomo detenuto ora in Iraq e non più in Siria rischia la pena di morte. Ce ne parla Maria Iannuzzi.
L'uomo, originario della Svizzera francese, si è recato in Siria nel 2015 e si ritiene che si sia unito al gruppo terroristico Stato Islamico. A metà 2019 è stato arrestato e imprigionato dalle forze democratiche siriane, un'alleanza militare guidata da unità curde nel nord e nell'est della Siria. Lo scorso settembre la direzione consolare del Dipartimento federale degli affari esteri ha respinto la sua richiesta di rimpatrio. Ma secondo i giudici questa richiesta va riesaminata perché vi è motivo di supporre che l'uomo sia stato trasferito in una prigione a Baghdad a seguito del cambiamento di potere nel nord della Siria. E con il trasferimento in Iraq la situazione cambia radicalmente. In Iraq i combattenti del gruppo terroristico Stato Islamico rischiano la pena di morte. La sentenza arriva mentre in Svizzera l'allerta sul terrorismo jihadista resta elevata. Nel suo ultimo rapporto il Ministero Pubblico della Confederazione segnala un aumento dei procedimenti aperti, passati da 120 a 140 nel giro di un anno. La maggior parte dei casi riguarda propaganda, finanziamenti o reclutamento per organizzazioni vietate. I progetti di attentato sul territorio restano pochi, ma preoccupa il fatto che gli autori siano sempre più giovani. Tra i casi recenti, l'arresto di un 18enne nel cantone Argovia, sospettato di preparare un attacco.
Gli averi pensionistici accumulati durante un periodo di separazione vanno divisi tra i coniugi al momento del divorzio, anche nel caso in cui la separazione è durata più a lungo del periodo di convivenza. Lo ha stabilito il Tribunale federale in una sentenza pubblicata ieri. I dettagli nel contributo di Johnny Canonica.
La sentenza del Tribunale federale riguarda una coppia di coniugi che si sono sposati nel 2011. Dopo una convivenza di 2 anni nel Canton Friburgo, i due si sono separati. Nel 2022 la moglie ha chiesto il divorzio, pronunciato l'anno seguente. La sentenza di divorzio prevedeva di rinunciare alla ripartizione del secondo pilastro dei coniugi, decisione confermata anche dal Tribunale cantonale di Friburgo. Questo perché il periodo della separazione, 9 anni, era durato molto più a lungo rispetto a quello della convivenza, una decisione contestata dal marito davanti al Tribunale federale che gli ha dato ragione. In linea di principio, gli averi pensionistici maturati durante il matrimonio fino alla domanda di divorzio vengono ripartiti tra i coniugi. La legge prevede in via eccezionale che si possa rinunciare a tale ripartizione in presenza di un motivo valido. Il Tribunale federale ha ora stabilito che è determinante l'intera durata del matrimonio, compreso il periodo di separazione. In particolare, i giudici hanno concluso che una separazione, anche se di durata molto maggiore rispetto alla convivenza, non costituisce di per sé un motivo valido che avrebbe consentito di rinunciare alla ripartizione del secondo pilastro. Per questo motivo, la moglie sarà tenuta a versare al marito la metà del capitale pensionistico accumulato durante il matrimonio.
Raclette, Mentaler, Formagella, siamo un paese di divoratori di formaggio, più di 23 kg a testa all'anno, quantità in crescita anche l'anno scorso, ma da qualche giorno a preoccupare produttori e agricoltori c'è un'incognita. Nel latte analizzato in molti cantoni sono state rinvenute elevate tracce di PFAS, i cosiddetti inquinanti eterni. Gianluca Olgiati.
Da un lato ci sono i dati positivi pubblicati ieri dai produttori svizzeri di latte. Nel 2025 sono state mangiate quasi 217.600 tonnellate di formaggio, il 2,5% in più rispetto all'anno precedente, mezzo chilo in più a persona. Quasi 2/3 è produzione svizzera, il resto è importato. L'attualità riporta però anche i risultati delle analisi del latte pubblicati da diversi cantoni, da Penzello Esterno ad esempio, dove nel latte prodotto da un terzo delle aziende agricole sono state rinvenute tracce di PFAS superiori al valore limite raccomandato dall'Unione Europea e che fra un paio d'anni potrebbe diventare vincolante, forse presto anche in Svizzera. Un brutto risveglio per i casari come Mattias Koch, che nel villaggio appenzellese di Gonten elabora oltre 300.000 litri di latte all'anno. Lui parla di una situazione difficile, di incertezza sul futuro. Nella trasmissione Zen for Zen di SRF ha detto che se le norme sulle derrate alimentari dovessero cambiare, a lui non rimarrebbe altro che adeguarsi, rispettarle. Non siamo ancora a quel punto. Al momento nell'agricoltura non esistono limiti sui PFAS. Il latte può essere venduto, ma per quanto ancora? È quanto si chiede anche il presidente dei contadini zurighese Martin Happ, che teme per la sopravvivenza stessa di molte aziende. Dalla Confederazione si aspetta non solo regole chiare, ma anche aiuti finanziari per i produttori toccati.
E da parte mia per ora è tutto, ora c'è lo sport, buon ascolto.